Crivelli.
Buongiorno, buon 6 gennaio, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani e a 24 mattino naturalmente, poi dopo GR delle 8 faremo il nostro consueto approfondimento. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore. Sapete che il Sole 24 Ore del lunedì è un'edizione, benché a un primo sguardo sembri identica a quella degli altri giorni, è un'edizione particolare di approfondimento. L'approfondimento di oggi è dedicato alle novità dell'anno per quanto riguarda fisco, casa, auto e pensioni. Il 2025 in, tenetevi forte, 151 date chiave. E le trovate tutte queste 151 date dalla pagina 2 alla pagina 8 del Sole 24 Ore. Dalla manovra al correttivo appalti, gli ultimi provvedimenti riscrivono l'agenda di famiglie e imprese, modifiche anche per scuole e pubblica amministrazione. Un approfondimento sul decreto mille proroghe, quindi anche questa una misura approvata al Parlamento quasi in concomitanza con la finanziaria, in attesa di accordi collettivi, via libera a causali fissate tra datore e lavoratore. È il cosiddetto lavoro a tempo facilitato, che appunto viene prorogato per altri 12 mesi. Richiamate in prima pagina, poi lo vedremo, un approfondimento a pagina 9 di Margherita Ceci sul il decreto ora alla Camera che prevede sostegni alla cultura, in particolare aiuti a biblioteche e librerie. E anche, mi sembra, insomma, comunque sempre una buona notizia. Come sapete, con il Sole 24 Ore del lunedì viene sempre allegato l'Esperto Risponde, che è una raccolta delle risposte che gli esperti del Sole 24 Ore danno ai quesiti arrivati dai lettori. C'è sempre anche un tema della settimana, quello di questa settimana è previdenza, le opzioni per riscattare la laurea, calcolo dei pagamenti, trattamento agevolato e fisco. Corriere della Sera, come tantissimi altri quotidiani, apre sul viaggio lampo di Giorgia Meloni a Mar-a-Lago in Florida, una delle residenze private di Donald Trump, nonché resort, perché anche un albergo è appunto una struttura di accoglienza di lusso. Ha incontrato Donald Trump, ha già alcuni capi di Stato, Giorgia Meloni però è la prima tra quelli dei paesi occidentali del G7. Il titolo scelto dal Corriere della Sera è Sala, prima intesa con Trump. Non ci sono comunicati ufficiali sui temi trattati nei circa 5 ore di colloquio tra Giorgia Meloni, Donald Trump e erano presenti anche Elon Musk e il futuro ministro degli esteri, segretario di Stato Marco Rubio, però molti ipotizzano che uno dei temi discussi sia stato la prigionia di Cecilia Sala in Iran. Meloni in Florida, sul tavolo, appunto secondo il Corriere della Sera, i dazi, Kiev, quindi la guerra tra Russia e Ucraina, e i satelliti. L'incontro a Mar-a-Lago, il piano per la reporter in cella a Teheran, discusso il nodo della detenzione di Abedini. A centropagina, no, non fatemi dire quello che penso, non lo dico, non se ne può più delle anticipazioni di questa serie su Mussolini. Oggi c'è su tutti i giornali e il Corriere della Sera mette in prima pagina una foto di questa serie di Sky Original, che si chiama M, il figlio del secolo, dedicato a Benito Mussolini, tratto dai romanzi di Andrea Scurati. Sono 8 puntate su Sky Original, in onda appunto dal 10 gennaio, quindi da venerdì. E Walter Veltroni ha intervistato l'attore Luca Marinelli, che interpreta Benito Mussolini. Peraltro Luca Marinelli, se lo volete anche risentire, era ospite ieri di Marta Cagnola a RadioTube, che come tutte le trasmissioni di Radio 24 potete risentire sul sito. Prima di lasciarci per il primo aggiornamento sulla viabilità, il titolo della Repubblica, intesa tra Meloni e Musk. Secondo Bloomberg, l'incontro con il presidente eletto americano avrebbe anche accelerato l'accordo con SpaceX, e da qui anche sul Corriere il riferimento, si è parlato di satelliti. Il valore dell'operazione è di 1,5 miliardi in 5 anni per la cybersicurezza delle comunicazioni del governo. E con questo appunto ci lasciamo un qualche minuto.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buona Epifania da Giulia Crivelli. Abbiamo visto la prima pagina della Repubblica, il titolo principale che è intesa tra Meloni e Musk, a centropagina però la foto di un carro armato nel Kursk. Kiev sorprende i russi, offensiva nel Kursk. E poi spazio, come avete sentito anche nel GR, al primo femminicidio dell'anno. Uccide la moglie e si spara 7 mesi dopo il matrimonio. La Stampa, Sala, Meloni pressa Trump, questa è l'interpretazione della Stampa. A centropagina due foto, una di Meghan Markle, la moglie del principe Harry, e nonché duchessa del Sussex, che è tornata sul web dopo 7 anni, social Meghan. E dall'altra parte invece una foto di Lewis Hamilton, che compie 40 anni, eterno Lewis, e il ritratto lo firma Giulia Zonca. La Nazione, quindi il Giorno, il Resto del Carlino, quotidiano nazionale, apre con un titolo molto simile a Corriere Repubblica, caso Sala, apertura di Trump a Meloni. A centropagina però, anche perché come sappiamo è una ragazza di origini fiorentine, una foto in cui Martina Voce si copre il viso con una delle braccia operate più volte. Martina Voce è la ragazza accoltellata dall'ex fidanzato con 25 colpi il 20 dicembre a Oslo, dove aveva studiato e dove lavora. Le prime foto della ragazza di Firenze accoltellata a Oslo, e però anche la Nazione registra, l'anno comincia con un nuovo femminicidio in Umbria, e il titolo sopra la foto è La forza di Martina. Il Foglio, come sempre al lunedì, avvolge il dorso principale in altre 4 pagine, e la copertina in questo caso è affidata a un disegno di Macox, il fumettista, l'illustratore che lavora anche per Il Foglio. All'interno articoli tradotti dalla Stampa internazionale di questo 4 pagine che avvolgono il dorso principale, mentre l'articolo della prima pagina è dedicato a Donald Trump. Tutto è nato a Luna Park, geniale, spudorato venditore di se stesso, ha fatto fortuna solo grazie alle solide imprese del padre Fred, tutte incentrate su Coney Island, da qui il titolo Luna Park, perché Coney Island, come forse sa chi ha ricordi ad esempio del film I Guerrieri della Notte, ma insomma moltissimi sanno che a Coney Island, alle periferie di New York, c'è questo Luna Park con anche la ruota panoramica, e quindi tutte incentrate su Coney Island. A 4 anni dall'assalto Capitol Hill, 6 gennaio del 2021, e a 2 settimane dall'inizio della sua seconda presidenza, il romanzo della vita di Donald Trump. Il riferimento infatti è a un libro inchiesta appena uscito negli Stati Uniti che si chiama Lucky Loser, cioè il perdente fortunato. Lo hanno scritto Russ Buettner e Susan Craig, racconta Marco Bardazzi, 2 reporter investigativi del New York Times, che hanno vinto il Pulitzer svelando la verità sulle finanze e le evasioni fiscali di Donald Trump. C'è anche un documentario in realtà che racconta questi fatti, l'evoluzione della storia personale e imprenditoriale di Donald Trump, però appunto in questo libro ancora una volta tutto viene messo in fila. Ho trovato interessante anche l'approfondimento sull'università sul Foglio di oggi, scritto da Andrea Graziosi, questione di interesse nazionale. Di fronte a un possibile nuovo brusco declino dello status scientifico, industriale, politico e culturale del vecchio mondo e dell'Italia, è necessario riconoscere fragilità e problemi del nostro sistema universitario, idee per superarli senza ipocrisie, scrive Andrea Graziosi. Il nostro sistema universitario rischia di discendere di almeno un altro gradino. In una situazione del genere occorre prima di tutto sostenere i settori più forti, quelli che tengono in piedi il sistema. Pensare che l'università possa reggere il calo demografico allargandosi a tutti senza pagare pegno è un'illusione. L'università prima di tutto stratifica, determinando in gran parte i redditi di chi la frequenta, e ne esce con una laurea triennale, magistrale o un dottorato, che garantiscono posizioni diverse e diversamente pagate, anche in relazione ai voti riportati e alla difficoltà delle discipline in cui sono ottenuti. E torniamo al grande tema che secondo me affligge l'Italia e non riguarda naturalmente solo l'università, ed è quello della meritocrazia, cioè appunto una società basata sul merito. E, passiamo, ho perso alcune pagine, dove sono finite? Bella, vabbè, le ritroverò. Intanto vi cito quella della la prima pagina della Verità, che torna sulla questione della crisi energetica, ma con questo titolo: Macron arma Zelensky in barba a Trump, Parigi invierà i caccia Mirage prima dell'insediamento del tycoon, saranno modificati per sparare missili a lunga gittata contro la Russia. Una mossa per smarcarsi dalla nuova Casa Bianca e alimentare il progetto aleatorio della difesa comune. A centropagina una foto di Keir Starmer, il premier britannico, attaccato nei giorni scorsi duramente da Elon Musk, ma anche da circa 3 giorni dalla Verità, che oggi titola: altro che combattere le gang pakistane, Starmer pensa al reato di islamofobia. E scrive Matteo Lorenzi: invece di prendere posizione sullo scandalo delle grooming gang, le bande britannico-pakistane di adescatori, o meglio stupratori, che negli ultimi decenni hanno abusato di migliaia di ragazzine bianche inglesi, il governo laburista guidato da Keir Starmer pensa ad introdurre il reato di islamofobia. Tra l'altro ieri guardavo su Sky News, appunto Sky News, ma il canale britannico, l'indice di popolarità di Starmer è bassissimo, tanto che addirittura c'è chi ipotizza delle nuove snap elections, cioè elezioni anticipate, ma comunque che alle prossime elezioni non sarebbe lui il candidato del Partito Laburista. Questo per dire che effettivamente molto scontento anche per questioni economiche riguardo a Keir Starmer c'è appunto nel Regno Unito. Dalla prima pagina della Verità vi segnalo anche un articolo che riguarda invece il tema della giustizia. Le toghe ribocciano Cutro alla Cassazione. Nonostante la sentenza degli ermellini, cioè i giudici della Cassazione così chiamati perché hanno quella toga con un bordo di ermellino, il giudice di Catania non convalida il fermo di un clandestino. Egitto, paese non sicuro. La palla passerà alle corti d'appello, ma per sbloccare l'Albania servirà il Consiglio dell'Unione Europea. E vi segnalo la prima pagina del Domani, come sempre divisa in 2 titoli principali. Il primo riguarda il viaggio di Giorgia Meloni a Mar-a-Lago. Meloni punta tutto su Trump, Musk e il rischio della contropartita. Il viaggio a sorpresa, deciso con i servizi, qui si sprecano, come avrete sentito, i retroscena, perché quasi nessuno era al corrente di questo viaggio di Giorgia Meloni. È stato uno scoop della stampa online, e che poi è stato naturalmente ripreso, e anche perché c'è stata una conferma che in effetti questo aereo stava portando Giorgia Meloni dall'Italia alla Florida. E scrive il Domani: obiettivo, far digerire al presidente eventuali domiciliari per Abedini. La scommessa della premier è difficile, non impossibile. Giallo sulle eventuali richieste americane all'Italia. Subito sotto una foto di John Elkann, Stellantis, presidente di Stellantis. Per Elkann è l'anno decisivo. Vittorio Malagutti, poi all'interno, pagina 5, racconta il post Tavares, cioè lo stato di Stellantis dopo l'addio dell'amministratore legato Carlo Tavares e la nuova strategia dell'erede Agnelli tra crisi e tregue con il governo. Il Fatto Quotidiano torna invece sul tema del Giubileo. Ieri è stata aperta la 5ª e ultima Porta Santa che appunto conclude, diciamo, le cerimonie di apertura dell'anno giubilare. E oggi il Fatto Quotidiano scrive: Giubileo, Gualtieri bocciato dai giudici e dalla soprintendenza. Rinvii di opere essenziali, l'obbrobio, così lo chiama il Fatto Quotidiano, di Piazza Pia, che è stata la prima grande opera inaugurata da Gualtieri, lo ricorderete, il giorno prima dell'inaugurazione ufficiale del Giubileo, con l'apertura della prima Porta Santa da parte di Papa Francesco. Al fianco di Gualtieri c'era la premier Giorgia Meloni e altri rappresentanti delle istituzioni. E oggi, appunto, il Fatto Quotidiano scrive: la Corte dei Conti gli contesta i lavori mai finiti, ma con le deroghe del suo ruolo di commissario. Il soprintendente chiede di riaprire i cantieri davanti a San Pietro, inaugurati last minute, appunto, per riuscire a inaugurarli qualche ora prima dell'apertura ufficiale della prima Porta Santa. E subito sotto la testata due notizie che riguardano il viaggio di Giorgia Meloni in Florida. Meloni va da Trump per 5 ore, il pressing aggressivo, così viene definito, per Sala. E poi, questa è una notizia che trovate solo sul Fatto, che ha approfondito la figura di questo ingegnere Abedini, arrestato a Malpensa su richiesta americana il 16 dicembre, 3 giorni prima dell'arresto di Cecilia Sala a Teheran. Su Abedini le accuse partono dal 2014. Ecco che cosa non torna. L'hanno lasciato agire per 10 anni indisturbato? Appunto, il Fatto prende affronta la questione da questo punto di vista, che trovo interessante. Io continuo a non trovare la prima pagina del giornale che avevo messo da parte. Vabbè, la troverò, sarà qui da qualche parte. E quindi sarà caduta. E quindi torniamo, perdonate, lunedì 6 gennaio. E quindi torniamo sul Sole 24 Ore. Vi dicevo l'approfondimento di Margherita Ceci sugli aiuti per 34 milioni in arrivo con il decreto legge cultura, biblioteche e librerie. Il decreto, che ora è alla Camera, prevede sostegni al settore. Per l'assegnazione delle risorse, comprese quelle per gli under 35, servono però, come sempre, diversi provvedimenti attuativi. E poi ce l'aveva anticipato Giampaolo Colletti quando è intervenuto venerdì a 24 mattina nella pagina di Marketing 24, che è curata da Fabio Grattagliano, che firma insieme a Giampaolo Colletti l'articolo di oggi. Storie intime e semplici per arginare gli eccessi della sbornia digitale. Viene chiamato Mindful Marketing per brand. Il nuovo anno, per i brand, il nuovo anno segna un ritorno alle origini, nel segno della trasparenza, per cercare di recuperare la fiducia dei consumatori. E ci sono anche appunto alcuni esempi per capire che cosa si intende per questo Mindful Marketing. Vi porto sul Corriere della Sera prima della pausa, ne abbiamo parlato ieri, oggi il Corriere è quello che dà più spazio alla notizia, a quello che sta succedendo in Austria, perché sabato, per questo la notizia era già sui giornali di ieri, l'ex cancelliere Karl Nehammer ha rinunciato a guidare i colloqui per la formazione di un governo coi socialdemocratici dopo che i liberali sono usciti dalle trattative. Nehammer si è poi dimesso da cancelliere, da leader dei popolari, e vedremo che appunto adesso lo scenario è estremamente incerto in Austria, ma ci lasciamo e sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buona Epifania da Giulia Crivelli. Ho ritrovato le prime pagine del giornale di Libero. Il giornale ha una foto di Donald Trump accanto a Giorgio Meloni ieri, che davanti ai fotografi entrambi alzano il pollice. Sala e Kiev, Meloni da Trump, strappa due sì. Il commento di Vittorio Feltri, quel prestigio che fa rosicare la sinistra. E poi, come La Verità, anche il giornale dà grande spazio alla denuncia che è stata fatta dalle turiste palpeggiate a Capodanno a Milano. La polizia cerca il video dell'aggressione nel cuore della città. Libero, tutta la verità su Piazza Duomo, l'assalto delle donne e il silenzio. La studentessa belga conferma il racconto sul Capodanno a Milano, circondate e palpeggiate da 30-40 uomini, ma in Italia non se ne parla e il sindaco tace ancora, scrive Libero. Un'altra foto di Donald Trump di fronte a Giorgia Meloni con il commento del direttore di Libero Mario Secchi: Meloni Trump, buona la prima. E poi sulla vicenda di Piazza Duomo si esercita, come fa credo da 3 giorni, Daniele Capezzone, vice direttore di Libero. Se l'aggressore è immigrato, nessuno grida al patriarcato. Come sempre i titoli sono una sintesi di un lungo articolo, di articoli che possono essere lunghi come in questo caso, e continua a pagina 5. Ascolta, mi ha sentito dire tante volte Io non considero la parola femminismo un insulto, anzi, però sono 3 giorni che Daniele Capezzone, a questo punto mi sento anche tirata in ballo, dice che le femministe, quando gli aggressori sono immigrati, non parlano di patriarcato. Io il patriarcato credo di non averlo mai tirato in ballo in nessun caso di aggressione femminile. Il patriarcato, la discussione sul patriarcato è un'altra cosa. Semmai sono appunto aggressioni sessuali, di cui su questo do totalmente ragione a chi dice che a questo punto dovrebbe dire una parola anche il sindaco Sala, che invece appunto pare tacere. Ma vi dicevo, l'Austria al voto del 29 settembre, riassumiamo la vicenda, la FPÖ, il partito di destra estrema, è risultato il primo partito. Ma il capo dello Stato, Alexander Van der Bellen, aveva assegnato ai popolari e non all'FPÖ il compito di formare un governo, nella speranza, perché anche se FPÖ aveva ottenuto la maggioranza dei consensi, avrebbe comunque avuto bisogno di formare una coalizione, così come avrebbero dovuto fare i popolari, come abbiamo detto non sono riusciti, e ora ha invitato il leader della FPÖ, Herbert Kickl, a un colloquio per formare l'esecutivo. Kickl potrebbe coinvolgere i popolari, forse diventare cancelliere, quindi sarebbe il primo caso in cui non funziona quello che è stato tentato, evidentemente una sorta di cordone sanitario intorno al partito di estrema destra. Lo è stato fatto in Francia con Rassemblement National, si dice, lo ha detto il candidato cancelliere leader della CDU, Friedrich Merz, in Germania, non farebbe accordi con la AfD, anche se risultasse il primo partito. Se succederà in Austria, vedremo appunto l'estrema destra alla prova del governo. Vi dicevo dei guai di Keir Starmer, ecco, il Corriere ce ne racconta altri. Luigi Ippolito da Londra abita nelle case della zia tiranna, nei guai la vice ministra di Starmer, che si chiama Tulip Siddik ed è la sua famiglia ha origini del Bangladesh, sottosegretaria al tesoro, è nipote di Sheikh Hasina, ex leader del Bangladesh. Molto interessante l'intervista di Roberta Scorranese a Silvio Garattini, che ha 96 anni, ha fondato l'Istituto Mario Negri, ora ne è presidente, dice: l'ultimo antibiotico l'ho preso 40 anni fa e a pranzo bevo solo una spremuta, ho perso le mie 2 mogli, ma a casa parlo ancora con loro, e racconta appunto del suo stile di vita e del fatto che a 96 anni si sente in forma fisica e naturalmente anche mentale. E visto che parliamo di persone che raggiungono età così ragguardevoli, il Corriere della Sera racconta anche qualcosa in più sui segreti della donna vissuta fino a 116 anni in Giappone, si chiamava Tomiko Itoka. Chissà se il segreto della sua longevità risiedeva nei suoi cibi preferiti, banane e kalpis, una bevanda a base di fermenti lattici molto apprezzata in Giappone, oppure nella sua vita dinamica che l'aveva portata anche a scalare il monte Ontake, alto 3067 metri. Tomiko Itoka è morto il 29 dicembre all'età di 116 anni, la persona più anziana al mondo secondo il Gerontology Research Group. Dal 2019 viveva in una residenza per anziani ad Ashiya, nel sud del Giappone. E dal Corriere della Sera vi segnalo anche questa notizia raccontata da Stefano Montefiori da Parigi: chiude ad Antibes il più grande parco acquatico d'Europa, le difficoltà per trovare una nuova casa a orche, delfini e foche. Era stato inaugurato 54 anni fa, ma dopo anni di battaglie degli animalisti, ora appunto il più grande parco acquatico di Europa da ieri è chiuso. Visto che abbiamo parlato di femminismo, mi permetto di dare un piccolo consiglio che prima di tutto non sentirà, ma penso che soprattutto non ascolterebbe, a Daniele Capezzone, perché il Corriere parla di questo nuovo libro con le fotografie di Paola Agosti e i testi di Benedetta Tobagi, pubblicato da Einaudi. Si intitola Covando un mondo nuovo, viaggio tra le donne degli anni 70, le immagini, gli slogan, le anime, ritratto del movimento femminista negli anni 70. La rivoluzione, questo è il titolo della recensione di Marco Balzano, la rivoluzione senza odio. Chi ha visto ieri Daniele Capezzone in televisione su Rete 4 lo ha visto come sempre, diciamo così, un po' sopra le righe. Poi non so se lui odi le femministe o se odi qualcuno, però sicuramente sono toni che non facilitano nessun tipo di discussione o confronto. Su Lewis Hamilton anche il Corriere ha un articolo firmato da Daniele Sparisci, non tanto sul fatto che compie 40 anni, ma sul suo impero, un re oltre la Formula 1. Patrimonio del 2024 stimato in 421 milioni di euro, ha interessi, lui è nato nel Regno Unito, cittadinanza britannica, ha interessi in moltissimi settori e ricordiamolo, da questa stagione della Formula 1 sarà pilota della Ferrari, quindi proprietà immobiliari, investimenti, ma anche una fondazione senza scopo di lucro. Il consueto sondaggio, rubrica curata dal sociologo Ilvo Diamanti sulla Repubblica, che si chiama Mappe, questa settimana è dedicata ai migranti. La sordina, mai così invisibili i migranti, la politica ne parla per soffiare sulle paure. Dal 2019 in calo i titoli sugli sbarchi, nel 2024 il dato più basso. Anche sulle televisioni restano senza voce, oscurati prima dal Covid e adesso dalle guerre. E sono i dati, tratti dal dodicesimo rapporto Carta di Roma, notizie di contrasto, realizzato dall'Osservatorio di Pavia, poi sono dati anche dell'Istat e vari altri rapporti. E ci sono appunto questi grafici che fanno abbastanza impressione. Perché appunto prima di tutto bisognerebbe parlare di questi temi e confrontarsi sui dati per non, appunto, come dice Ilvo Diamanti, solo soffiare sulle paure, che peraltro sono naturalmente legittime, spero, spesso con chi vive a diretto contatto poi con le situazioni di emergenza e emarginazione che nascono anche dall'immigrazione clandestina. Torniamo, abbiamo detto, crisi del gas, eventuali provvedimenti, ma intanto ci sono gli aumenti dei carburanti. Giuseppe Colombo su Repubblica racconta: diesel, la stangata per camion e bus, soffriranno le aziende di trasporto, eviteranno il rincaro solo 700.000 veicoli su 4 milioni usati per merci e turismo. E quindi vedremo appunto adesso, perché poi sappiamo che il prezzo alla pompa è proporzionale rispetto alle quotazioni delle materie prime, vedremo come si muoveranno nelle prossime settimane. E Antonello Guerrera da Londra, sempre su Repubblica, racconta il conto salato della Brexit 5 anni dopo, nostalgia Europa. Il bilancio del quotidiano inglese The Independent, i costi per famiglie e società del Regno Unito tra calo delle esportazioni e fuga di manodopera. E poi, come ha fatto ieri, Tonia Mastrobuoni ci aggiorna sulla crisi politica in Austria. L'estrema destra di Kickl ha un passo dal governo. Per superare lo stallo, il capo dello Stato oggi incontrerà il leader della FPÖ. Curioso il racconto da Pavones di Maria Abialabi, che racconta un racconto dal Costa Rica. La Christian Surfers Association è nata negli anni 70, conta più di 175 gruppi in oltre 35 paesi. Come dice il nome, Bibbia e tavola, la fede in Costa Rica si cerca tra le onde, surfisti di Dio. Quindi che cosa fanno gli appartenenti a questa associazione? Molto bello, questo è un articolo tradotto dal frutto dell'accordo con il New York Times, tra Repubblica e New York Times, quindi tradotto da quello apparso sul New York Times, firmato da Carol Fögel, che ha incontrato Mr. Loader. Io dono l'arte, lo strano caso di Mr. Loader, incontro a New York con il magnate 91enne dei cosmetici, è il figlio della fondatrice Estée Lauder, che nel corso degli anni ha ceduto a musei come il Metropolitan e il Whitney intere collezioni di capolavori, dai cubisti alle foto, e spiega perché. Il mecenatismo peraltro è sicuramente una delle tradizioni degli Stati Uniti, e chi, insomma, la maggior parte, tanti di voi ascoltatori avranno sicuramente visto che spesso nei musei americani le varie, a volte persino il museo intero, ma sale dei musei sono dedicate, sono intitolate ai mecenati che hanno fatto donazioni ingenti a quelle istituzioni. Dice ancora Loder, gli altri fanno un unico grande regalo e poi smettono. Io non mi fermo mai. Collezionare è un viaggio che si percorre al meglio con pazienza e un buon occhio. Vi dicevo oggi 6 gennaio, quindi ricorderete tutti il 6 gennaio del 2021, è perché è così importante, perché è il giorno in cui tradizionalmente il Congresso americano, quindi il Parlamento, Camera Bassa e Camera Alta, House of Representatives e Senate, ratificano la vittoria delle elezioni presidenziali di novembre. Quindi oggi il Congresso ratificherà la vittoria di Trump, passaggio formale che 4 anni fa diventò guerriglia. Ma il tycoon è riuscito a ribaltare la narrazione. I rioters, cioè quelli che avevano organizzato le proteste, sono eroi e la rivolta è un complotto della sinistra. Ricordiamo alcuni numeri: furono 140 gli agenti feriti il 6 gennaio del 2021 durante la difesa di Capitol Hill. Altri 4 si sono poi suicidati. 1600 i rivoltosi dichiarati colpevoli per quell'assalto, 200 condannati a pene fino a 22 anni di prigione. Sapete che si è parlato anche di un provvedimento di amnistia di Donald Trump appena si insedierà per queste persone condannate per i fatti del 6 gennaio 2021. Da direttore dell'Agenzia delle Entrate, dimissionario con una intervista al Corriere della Sera, a editorialista sulla Stampa, il passo è breve. Parliamo di Ernesto Maria Ruffini, che oggi sulla Stampa pubblica una pagina intera intitolata «Le tasse contro le disuguaglianze sociali, la modernità di Matteotti sul fisco». Giovanni Matteotti, di cui si parla molto in questi giorni perché fu assassinato nel giugno del 1924, quindi altro anniversario, da una squadraccia fascista, così si legge nella didascalia della foto storica pubblicata dalla Stampa. Il deputato socialista ucciso dai fascisti nel 1924, spiega Ernesto Maria Ruffini, è stato anche un grande esperto di questioni tributarie, pioniere delle imposte progressive, denunciò prelievi iniqui sui lavoratori dipendenti e rischi sul debito. E con questo ci lasciamo per la seconda pausa sulla viabilità.
24 mattino.
Buongiorno, ancora buongiorno e buon 6 gennaio da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto, per i messaggi, anche a chi giustamente mi corregge, sono tanti i piccoli, forse anche non piccoli errori che faccio in queste dirette, per esempio Claudio mi dice, attenzione, è la Costa Rica e non il Costa Rica, magari ci sarà qualcuno che non la pensa così, ma si può dire, suppongo, senza incorrere in grandi sanzioni in entrambi i modi. Invece, grazie a Enrico che mi corregge sul nome di Matteotti, che era Giacomo. E tra l'altro torno su questo intervento di Ernesto Maria Ruffini sulla Stampa, perché parte anche da un libro pubblicato dalla Bologna University Press, lo ha scritto Francesco Tundo e si intitola La riforma tributaria, il metodo Matteotti. Pensate, nel 1907 Giacomo Matteotti scriveva: è dannoso additare all'odio del popolo le tasse, noi dobbiamo limitarci a dimostrare che le imposte sono mal distribuite, ma diffondere nel tempo stesso la persuasione che sono necessarie. Un altro intervento di Maria Rosaria Taddeo, che è professoressa di Digital Ethics and Defense Technology alla Università di Oxford e ha appena pubblicato un libro nel Regno Unito, che sarà pubblicato in Italia da Raffaello Cortina, che si intitola The Ethics of Artificial Intelligence in Defense, l'ha pubblicato la Oxford University Press. In questo intervento anticipa alcuni temi: serve l'etica dell'intelligenza artificiale, la democrazia è a rischio sconfitta. Il conflitto in Ucraina ha dato un impulso forte alla digitalizzazione della difesa, ma in assenza di regole le nuove tecnologie possono violare i diritti fondamentali. E vi segnalo anche l'intervento di Assia Neumann Dayan sulla Stampa, intitolato «La libertà d'espressione è salva, nessuno dice nulla di davvero pericoloso». Lo spunto è la censura di cui abbiamo parlato ieri della vignetta che Anna Telnes, americana, nel 2021 è diventata la seconda fumettista donna a vincere un Pulitzer per il fumetto editoriale. Il primo credo fosse stato Art Spiegelman, l'autore di Maus. Però il parallelo viene fatto anche con l'anniversario della strage di Charlie Hebdo all'interno della redazione del settimanale satirico francese. L'attentato accadde il 7 gennaio del 2025. Ora, le due cose sono molto diverse. Perché secondo me? Perché censura? Perché questa vignetta dove si vedeva, dove si riconosceva chiaramente anche Jeff Bezos offrire miliardi, pacchetti di sacchi di soldi a Donald Trump, è stata censurata dal Washington Post, che è il quotidiano comprato e salvato, potremmo dire, da Jeff Bezos, e la fumettista si è dimessa. Adesso a me non sembra così strano che il quotidiano tolga una vignetta satirica sul suo editore. Non mi risulta, per esempio, che il Corriere abbia mai pubblicato vignette satiriche sul suo editore Cairo, né la Stampa, sulla quale è apparso questo articolo, pubblichi vignette satiriche dissacranti sul suo editore John Elkann, né per equità, né che sul nostro quotidiano appaiano, a parte che non pubblichiamo vignette satiriche in prima pagina, ma vignette satiriche sul nostro editore Confindustria. Quindi non mi sembra così strano che appunto qualcuno non veda la non opportunità di fare satira sul proprio editore, a mio parere, poi in particolar modo su Jeff Bezos, che il Washington Post lo ha salvato, perché era in profondissima crisi il quotidiano americano quando Jeff Bezos lo ha comprato. Il Messaggero è il quotidiano che dà più spazio alla visita di Sergio Mattarella, anche questa una visita sorpresa, a Caivano, vicino a Napoli. Caivano arriva Mattarella, che ieri ha seguito la messa celebrata dal parroco Don Maurizio Patriciello, la messa appunto domenicale. Il capo dello Stato a sorpresa va a messa nella chiesa del quartiere, sottratto al controllo della camorra. E tra l'altro c'è un'intervista a Don Patriciello firmata da Raffaella Troili. In un anno è cambiato tutto, anno nel senso da quando fu introdotto anche il cosiddetto decreto Caivano. Tutto nasce in realtà nell'agosto 2023 dalla notizia dello stupro di due bambine di 10 e 12 anni, che richiamò l'attenzione su questo quartiere periferico di Napoli, e che è anche una famosa e importante, nel senso che fa numeri importanti, piazza di spaccio. Giorgia Meloni andò a Caivano, incontrò il parroco Don Patriciello, e poi nacque il cosiddetto decreto Caivano, che introdusse misure urgenti per il risanamento dell'area, ma anche nuove pene per la delinquenza minorile. E qui appunto Don Maurizio Patriciello dice: in un anno è cambiato tutto, oggi abbiamo la conferma che la strada è quella giusta. Non avevo invitato io il presidente Mattarella, è stato lui a dire: voglio andare da padre Maurizio, lavoriamo per la normalità, scuola e lavoro, per strappare i giovani dalle grinfie della camorra. Visto che abbiamo parlato di università, molto interessante l'inchiesta di Giacomo Andreoli, sempre sul Messaggero, intitolata «La rivincita degli umanisti. Le aziende li cercheranno per controllare gli algoritmi». Entro il 2030, secondo docenti e società di consulenza, oltre a ingegneri e tecnici, aumenterà la domanda di psicologi, esperti di relazioni e manager per coordinare l'intelligenza artificiale. Nascono già due nuove professioni, come gli specialisti di interazioni tra uomini e macchine formati dalle università. Molto interessante, io, per me soprattutto direte che non ho fieramente a 55 anni non ho la patente, mi piace moltissimo viaggiare in treno, ho fatto diciamo forse di necessità virtù, ma sul Messaggero appunto i dati sul trasporto ferroviario tra le capitali europee ora ci si sposta in treno, ma costa più dell'aereo. Nuove rotte dell'alta velocità, ce lo abbiamo visto anche il racconto di Beda Romano sul Sole 24 Ore di ieri, nuove rotte dell'alta velocità tra le maggiori città, l'ultima inaugurata è Parigi-Berlino. La domanda è cresciuta del 10%, volare è più economico, ma sul trasporto aereo appunto pesano i ritardi e i disagi con i bagagli, che soprattutto i secondi, i disagi con i bagagli per i viaggi in treno sono meno frequenti. Un anniversario che si celebrerà domani e speriamo che non ci siano incidenti è quello di Acca Larenzia. E c'è un intervento sul Messaggero di Roberto Morassut, che è un deputato del Partito Democratico, intitolato «La strage di Acca Larenzia diventi memoria condivisa». Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, appunto è un episodio del 7 gennaio del 1978, e scrive Roberto Morassut, dice: quell'anno ero uno studente al ginnasio, simpatizzavo per la FGC, la Federazione dei Giovani Comunisti Italiani, e ricorda appunto quella giornata in cui persero la vita dei giovani della parte opposta a Morassut. E come sapete, l'anno scorso per esempio c'è stata una commemorazione, ci sarà anche quest'anno, e speriamo appunto che non ci siano disordini, e che forse l'auspicio di Morassut che ci sia memoria condivisa su questi episodi del passato, e che non servano come direi quasi pretesto per nuovi scontri, per nuovi disordini anche. Abbiamo parlato del primo femminicidio dell'anno, c'è stato anche il primo suicidio in carcere, e sulla Nazione si parla di questa emergenza Sollicciano, perché è successo appunto in un carcere di Firenze. È un attore Sollicciano, dice Enzo Brogi, che è un attivista per i diritti e già consigliere regionale. È una tomba per i vivi, l'unica soluzione è chiuderlo. Suicidi a ripetizione, tentativi di risanamento sono stati un fallimento. Nel carcere di Sollicciano, infatti, il nuovo anno è iniziato nel peggiore dei modi. Giovedì pomeriggio un detenuto di origine egiziana si è suicidato nella sua cella. Aveva 25 anni e 2 anni di pena residua, ma ha deciso comunque di togliersi la vita. Abbiamo citato John Elkann, sia perché per il domani questo è l'anno di Stellantis, o meglio la prova della possibile ripresa di Stellantis, il cui presidente è John Elkann, nipote dell'avvocato Agnelli, e il giornale ci aggiorna sulla lotta tra i tre nipoti. John, suo fratello Lapo e sua sorella Ginevra, in particolare con la madre Margherita Agnelli, figlia di Gianni Agnelli. Nuovi guai dai quadri di Marella, che era la moglie di Gianni Agnelli. Spunta l'ipotesi di trasferimento all'estero di alcuni dipinti donati ai nipoti Elkann. La Verità ha un'inchiesta su quella che viene definita l'Africa incandescente. Stefano Piazza racconta: un tesoro di fosfati fa litigare il Sahara. In palio c'è il futuro dell'energia mondiale. A sud del Marocco si annidano risorse chiave per la produzione di uranio e fertilizzanti, ma la zona è contesa dalle milizie ribelli. Un approfondimento di Alessandro Penati, economista, sul Domani, su Elon Musk, le ingerenze di Musk nella politica dell'Unione Europea, ma i suoi interessi sono tutti economici. O forse possiamo aggiungere, sì, è vero, sono soprattutto interessi economici, quelli dell'uomo più ricco del mondo, però sicuramente ci ha preso molto gusto a scrivere, soprattutto usando il suo social X, a scrivere e diffondere pareri a 260 milioni di follower sulle questioni appunto politiche europee. Noi però siamo arrivati alla fine di questa prima parte di 24 Mattino. Dopo il GR delle 8 faremo una piccola coda di rassegna stampa. Comincio comunque con ringraziare Calmero Lauricella in regia, a tutti voi per l'ascolto, e ancora una buona giornata, un buon 6 gennaio da Giulia Crivelli.